Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Martedì Grafico. Io sono Roberto Iadanza e in questo podcast si parla di creatività e vita da freelance. Se questo tipo di argomenti ti interessa, chiaramente ti invito ad iscriverti su YouTube attivando la campanella e a seguirci su Spotify. L'ospite di oggi è Davide Reggiani. Con lui abbiamo parlato di creatività, di logo design e di come approcciarsi al cliente e fare le giuste domande. Cominciamo. Benvenuto Davide, grazie per aver partecipato a questa intervista su Friends for Love. Sicuramente avrai visto qualche altro video, no? Il format è sviluppato in questo modo: io faccio delle domande, insomma, poi vediamo qualche tuo progetto. Ringrazio nuovamente per aver dato la tua adesione e invito a tutti quanti quelli che seguiranno questo podcast su YouTube oppure su Spotify a seguire Davide su Instagram per vedere i suoi progetti, insomma, per tenersi aggiornati sul logo design e su tante cose interessanti dal mondo della grafica. Allora, partiamo subito da capire un attimino da dove vieni, che percorso hai fatto, insomma, se hai fatto un percorso particolare di studi o se sei autodidatta, insomma.
Non so se si sente dall'accento, se è molto pronunciata, ma sono emiliano, di Reggio Emilia. Come percorso è stato molto lineare, nel senso che ho avuto la passione e l'appoggio di tutti per quanto riguarda un mestiere artistico, diciamo. Ero partito subito con l'illustrazione, quindi con il liceo artistico, per poi andare sempre di più nella ricerca della sintesi. Questo mi ha avvicinato al mondo della comunicazione. Ho cercato di seguire in parallelo sia il corso di illustrazione che quello di graphic design della scuola Comics, sede di Reggio Emilia, e ho cercato di unire queste, le chiamo due passioni, perché credo che chiamarli mestieri sia un po' anacronistico. Parte tutto da una passione, poi uno cerca di farla propria, di plasmarla sulle proprie idee, sulle proprie visioni, sul modo di vedere le cose, e da lì diventa una passione applicata al servizio del mondo, chiamiamolo così. Cioè, però è questa un po' la filosofia che c'è dietro il nostro lavoro. Quindi direi che la parte creativa mi ha sempre accompagnato, però mi ha accompagnato bene, mi ha dato anche dei consigli su cosa mi piace fare e cosa un po' meno, ecco. Questa è stata la mia formazione, e a febbraio di quest'anno ho celebrato i 10 anni di freelance, quindi è ancora un bel percorso, ce n'ho ancora di strada da fare. La prima medaglia, dai, posso essere orgoglioso di averla portata a casa.
Una domanda che faccio spesso: ma tu hai deciso fin da subito di voler seguire questo percorso da freelance, oppure hai mandato magari curriculum ad agenzie, insomma, hai provato la strada tradizionale prima poi di scegliere di fare questo?
Beh, è chiaro che all'inizio il mondo da fuori è sempre stato un po' strano. Dovevo capire anche per me che cosa erano nelle mie corde, e quindi sì, all'inizio un po' la venditore del folletto da porta a porta, quindi suonavo un po' i campanelli in giro, mandavo curriculum, sparavo un po' alla larga, quindi cercavo appunto di beccare quello che potevano essere anche uffici o comunque studi di mio interesse. Qualche collaborazione c'è stata, però sempre tramite partita IVA, quindi mai assunto, ma con collaborazioni che sono state magari anche quasi un annetto, ma sempre da esterno. Questo mi ha permesso sia di crescere, ma anche di avere tanti input, quindi di non fare sempre la stessa cosa per un determinato tempo, e quindi di pian pianino conoscere il mondo della graphic design, ma anche conoscere quello che, appunto, dicevo prima, mi piaceva ed era anche nelle mie corde. È stato veramente un percorso che adesso posso dire di aver leggermente affinato, anche se comunque non mi sento arrivato, però mi ha permesso di focalizzarmi bene su quello che posso dire sì, sono capace, e quello che non mi piace e quindi non c'è veramente un rigetto, ma un non approccio giusto a quello che non so fare. Che mi definisco un po' un designer alla vecchia maniera, ma in modo un pochettino più fresco, cioè mi occupo tutto di quello che è il visual, il brand identity, il logo design, ma per quanto riguarda programmazione, video, motion, ecco, queste cose qua cerco di tenerle separate, di attivare dei pacchetti di collaborazione con altri colleghi, altri freelance che conosco, perché appunto credo nella filosofia di specializzati in una cosa, falla bene, e secondo me viene riconosciuto nel tempo questo tuo sforzo.
Avevo visto un'altra intervista di un altro ragazzo, ora non ricordo come si chiami. Lui praticamente diceva, impara tante cose, però poi mostra solo quello che tu vuoi far vedere, no? Nel nostro mondo potremmo riuscire a fare anche tante cose, magari farle anche discretamente bene, però è ovvio che se vuoi essere riconosciuto solo per una cosa specifica, è chiaro che devi mostrare principalmente quella, no? Che è un po' quello che fai anche tu, nel senso che mostri molti progetti di branding, però come mi dicevi poco fa, è quello in cui ti senti più a tuo agio, probabilmente.
Sì, io faccio sempre il riferimento, faccio un po' dei parallelismi, mi piace un po' anche stuzzicare così, nel senso che se uno dovesse andare in un ristorante e fuori è scritto specialità, pesce, pizza, carne alla brace, bar, gelateria, dici ok, un po' di tutto, ma non so qual è la qualità. E quindi se io voglio decidere di affidarmi a uno bravo per la stop motion, so che ho un contatto che mantiene alta la qualità, e quindi lavorare per compartimenti stagni credo che ti faccia apparire soprattutto molto più verticale su quello che magari è un'esigenza del cliente, ma anche molto trasparente e professionale, quindi non vendersi per quello che non sai fare. Nel mondo dei liberi professionisti e dei designer, soprattutto questa cosa qua è molto importante.
Senti, cambiando un attimo discorso, invece i clienti, principalmente da dove arrivano?
È un segreto che posso svelare, dai.
Ok.
Allora, anche qui posso dire che nell'arco di 10 anni il target è aumentato tanto, come richiedere un lavoro e il tessuto, diciamo così, del cliente tipico si è mosso tanto, nel senso che io li definisco due clienti diversi, quelli magari di una certa fascia di età che contattano direttamente via me, comunque hanno ancora una formazione professionale o deformazione professionale alla vecchia maniera, e chi invece mi contatta direttamente su Instagram. Anche il modo e le richieste sono totalmente diverse. Su Instagram molto più vicino, non partono mai con salve, non si firmano mai, è veramente una sorta di dialogo più che richiesta, mentre dall'altra parte c'è una sorta di vado a vedere che cosa fa Davide, mi prendo il contatto mail, magari sul profilo Instagram, e poi lo contatto direttamente via mail, così magari rimane traccia se ci sono da inviare già degli abbigati. È un modo diverso. Non dico che chi mi contatta via mail vuole un progetto diverso da chi mi contatta direttamente su Instagram, però c'è veramente questa bella netta distinzione tra il tipico, per dire, imprenditore che magari ha un'azienda che deve effettuare un restyling, e il tipico titolare di startup che mi contatta direttamente su Instagram.
Da Instagram effettivamente arrivano richieste, no?
Sì.
Sostanzialmente arrivano perché tu fai un ottimo lavoro di pubblicazione su Instagram, cioè nel senso vedo che sei molto attivo e volevo chiederti proprio su questa cosa, qual è il segreto per riuscire ad essere costanti nella pubblicazione, insomma, tutti i dettagli del tempo, come organizzare, diciamo, una giornata tipo, insomma, per prevedere anche questo tipo di attività.
Non ho un'importanza, Riccardo, cioè nel senso non è che tutti i giorni o comunque mi calendarizzo quello che devo pubblicare. Io cerco
Ah,
di
ok.
in un qualche modo di raccontare qualcosa, cioè utilizzo la mia pagina come tramite, non come fine, cioè non è una vetrina per dirti guarda, ma è una sorta di diario dove ti racconto quello che faccio, cioè come faccio ad arrivare ad una determinata soluzione oppure ad una determinata idea. Poi ovviamente sì, il profilo Instagram funziona anche da vetrina, ma è un secondo step. Non ho una costanza per dire ok, devo pubblicare tot a settimana o tot al mese perché altrimenti non arrivano clienti. Non è così la mia mentalità, ma è quanto cerca di pubblicare non basandoti sulla quantità, ma sulla qualità. Cercare proprio di dare anche un taglio a quello che voglio far vedere sul mio profilo. Ritorniamo anche un po' all'inizio dove c'era questa domanda dove tu fai vedere quello che vuoi far vedere, cioè ti specializzi in una determinata cosa. Nell'anno mi capitano anche diversi progetti che non possono essere prettamente branding o comunque illustrazione, e questa cosa qua la porto avanti in maniera sempre professionale, ma non la pubblico sul mio profilo perché ovviamente andrebbe un po' a creare confusione con quello che voglio trasmettere ad un utente. Quindi c'è tanto altro, la grafica è veramente molto molto ampia, faccio vedere un po' quello che mi rappresenta e quello che secondo me è un approccio diverso da quello che può essere il professionista che chiamiamolo tra virgolette, che prende il logo da banca dati stock, se lo vedo 50 euro e per lui è già fatto così.
Visto che comunque ti arrivano tante richieste, no? Tu hai una tua metodologia per organizzare i progetti, utilizzi dei tool in particolare, oppure, non lo so, Moleskine, insomma, come ti organizzi questi progetti, cioè proprio a livello organizzativo, ecco, a livello temporale?
C'è da fare anche qui una premessa. Mi arrivano tante richieste, ma su 10 richieste, 3 o 4 sono veramente serie, perché ovviamente ti possono anche arrivare richieste di progetti dove o non c'è budget oppure dall'altra parte c'è qualcosa che valga la pena iniziare a studiare. E poi dal momento in cui ti arriva la richiesta buona, anche qui non c'è veramente un iter progettuale se non quello un pochettino più canonico, quindi iniziare un po' a studiare che cosa fa il cliente, quindi qual è la sua area di competenza, studiare un po' quello che ci gira intorno, aziende competitor, come comunicano anche appunto le altre aziende, e da lì iniziare anche ad appuntarsi delle parole chiave che sono emerse magari in chiamata, che sono state scritte nella richiesta di preventivo. E poi quello che cerco di fare tutte le volte è avere un rapporto a persona, quindi nel senso cerco sempre di fare la prima chiamata conoscitiva ancora prima di stipulare un preventivo, nel senso io vorrei effettivamente di che cosa hai bisogno, ti voglio vendere per il gusto di vendere, ma voglio progettarti qualcosa per cui tu ti senta soddisfatto ad avermi chiamato. E quindi si cerca sempre di capire alla radice che cos'è che ti ha spinto prima di tutto a rivolgerti a un professionista, qual è la prospettiva che vuoi raggiungere una volta terminato il progetto. Da lì iniziamo un po' a mettere veramente sul piatto della bilancia quelli che sono i valori aziendali e capire dall'altra parte se c'è una logica imprenditoriale. Possiamo raccontare di sketch su carta, su Procreate, digitali, oppure anche solo farsi un mood board su un foglio di immagini, una galleria su Pinterest. Dipende sempre un po' dalla tipologia. Non cerco mai di ingabbiarmi in un iter per lasciare proprio anche spazio a quello che è nella mia immaginazione. Per adesso mi trovo bene. Poi sì, ovviamente ci sono dei momenti in cui non hai idee, quindi bisogna cercare di darsi un po' il turbo o cercare modi alternativi, però insomma questo è più o meno quello che faccio per arrivare alla conclusione, alla presentazione di un progetto.
Guarda, visto che ne hai accennato, ti faccio qualche domanda che è arrivata da Instagram. Allora, una è dove trovi l'ispirazione, però mi sembra che un pochino già l'hai accennato un po' Pinterest, insomma, immagino. Però se hai qualche suggerimento.
L'ispirazione, secondo me, non esiste, non bisogna cercarla. L'ispirazione arriva, ma arriva stimolandola. Sì, può arrivare guardando un film, andando a teatro, facendo una chiacchiera, facendo una passeggiata con il cane. Quindi nel nostro ambiente anche non essere davanti a un computer, non essere davanti a un monitor, ma comunque avere la testa collegata e quindi captare, prendere dei dettagli, prendere degli attimi, farli propri e trasformarli in qualcosa che si possa sposare bene con quello che è la richiesta che c'è dall'altra parte, quella secondo me è ispirazione. A me ricordo un progetto in particolare, mi era poi saltata in mente questa idea mentre ero a teatro, quindi alla fine non c'è bisogno effettivamente di guardare in maniera quasi ossessiva quello che c'è su internet. È una tappa che si fa, ma è appunto una
Certo.
tappa in un percorso molto, molto più ampio, ecco.
Senti, un'altra domanda sempre da Instagram. Marco chiede se fai vedere prima gli sketch ai clienti oppure vai direttamente di proposte se ne fai una o più di una.
Allora, dipende anche qui dalla sensibilità e cerco sempre anche un po' di entrare in empatia con chi c'è dall'altra parte. Di solito lo sketch è una slide, chiamiamola così, all'interno della presentazione per far vedere il progetto finito al cliente. Nel senso che a volte c'è bisogno di far vedere prima uno sketch, se si dovesse trattare di una parte un pochettino più illustrata, quindi
Ok.
se ci dovesse Scott, quindi da quella parte c'è da studiare un po' il character e quindi fai vedere uno step intermedio. Ma prendiamo un progetto tipo: all'interno della presentazione c'è la fase preliminare di sketch ricerca, ma non va mai presentata separata da quello che è l'esposizione finale.
Ok.
Perché quando si presentano appunto questi progetti, bisogna accompagnare il cliente nel tuo processo di creazione. Non andrebbe bene presentarlo magari subito con questo è il logo, ciao, basta. No, bisogna raccontare appunto la storia, bisogna giustificare tutte quelle che sono state le scelte e soprattutto progettare in modo intelligente, nel senso progettare qualcosa che serva al cliente, non che vuole il cliente. Ovviamente questo ha una leggerissima differenza, molto molto sottile, però è quello che in un futuro ti fa fare un po' la figura del regista. Cioè, nel senso, mi arriva una richiesta, guarda, voglio il logo con queste caratteristiche, perché deve trasmettere questo? Ok, adesso ragioniamo un attimo insieme, guardiamo effettivamente se è la strada giusta da percorrere e in caso se c'è leggermente da aggiustare il tiro, il tono di voce e se quest'idea che hai in mente effettivamente porta vantaggio al progetto.
E ti è mai capitato invece di presentare una proposta e cioè, il cliente dall'altra parte magari non era convinto? Insomma, in quell'occasione come ti comporti? Cioè, se ti è capitato, ovviamente.
Sì, un paio di volte sì, però tempo fa. Lì bisogna anche cercare di educare un po' il cliente nella critica, cioè nel senso non mi piace questo elemento perché se dall'altra parte c'è un perché no, non porta niente di costruttivo.
Certo.
Cercare di andare un pochettino più in profondità e capire qual è quella cosa che disturba così tanto il cliente da dire no, questa cosa qua non mi piace, cioè non ti piace per un determinato gusto personale, oppure non ti piace perché effettivamente noti che ci sia qualcosa di sbagliato. Allora anche lì la critica o la declinazione, se è costruttiva, porta a un risultato. Se dall'altra parte c'è un po' un muro, bisogna cercare di educare e quindi capire e cercare di tirar fuori dall'altra parte quello che è il suo dubbio, ecco, cercare anche di tradurre quello che è una risposta negativa in qualcosa di costruttivo. Quindi è un po' questo, sì, insomma, mi è capitato 2 volte, al secondo giro poi
È
ho
andata alla
sbagliato.
grande.
Sì. Poi c'è da aprire anche un po' un mondo su quello che è il vocabolario del cliente tipo per cercare di trasmettere delle idee che usano dei termini molto molto simpatici a volte.
Perfetto, io direi di parlare adesso di qualche tuo progetto, se sei d'accordo, così da raccontarci un pochino qual è il tuo iter, no? Progettuale, no? Ognuno ha una propria metodologia. Ci piacerebbe sicuramente sentire anche la tua. E quali sono i progetti, ecco, di cui vuoi parlarci?
Beh, allora, sicuramente gli ultimi con cui sto avendo proprio anche un rapporto di collaborazione duraturo sono l'altri di biciclette. Si tratta di un branding molto particolare di pizzeria, però non è la solita pizzeria. E l'altro progetto, sempre in ambito food, ma leggermente diverso, è Delizie, uno. Praticamente è un branding nuovo, mentre Delizia è stato fatto un restyling
Ok.
conservativo, però diciamo in chiave moderna.
Ok, allora direi di partire dalla delle biciclette. Come è nato, cioè come ti hanno contattato, come è nato la collaborazione, quali sono stati gli spunti, insomma.
Guarda, è nato un po' come una storia d'amore dei teenager adesso, quindi il
Fantastico.
figliolo ha messo qualche reazione a qualche storia mentre stavo parlando di altri progetti, ha commentato sotto un post dicendo: dobbiamo sentirci perché anch'io ho un progetto da realizzare. Ok, va bene. Ci siamo sentiti, abbiamo creato un appuntamento, cioè quindi abbiamo parlato un po' di quello che voleva fare, della sua idea. La cosa che mi ha fatto molto molto piacere, più che altro perché vuol dire che trasmetto un buon modo di vedere le cose e che mi fa: guarda Davide, cioè io ho visto quello che fai te, hai carta bianca, non vado con te sul sicuro. Io ho detto: ok, va bene, quindi
Fantastico.
mi posso divertire. E lui mi fa: guarda Davide, e alla fine è un progetto che complessivamente è durato 5 mesi, forse 6 anche. Ma perché c'è proprio veramente un visual intorno che a me proprio mi fa divertire nel creare. Adesso stiamo creando tutta una parte di packaging con l'acqua, quindi insomma c'è veramente tanto tanto materiale. E mi ricordo ancora proprio la sua prima espressione quando ha visto il progetto, perché poi tra l'altro l'ho presentato a video, c'erano anche altre persone, quindi è stato veramente bello. E poi insomma cerco anche di fare delle presentazioni di progetti molto interattivi, cioè questo esempio parla appunto di due mondi che in realtà non hanno niente in comune, quello della pizza e quello della bicicletta. Ho cercato creare dei punti in comune per creare poi di conseguenza tutto quello che è il visual, il copy, tutto il materiale che accompagna la pizza, per non farla sembrare la solita pizzeria. Ecco, partendo dalle portaposate, alla tovaglietta, ad alcune decorazioni sulle pareti, nei cuoncini per andare in bagno. Anche qui sono dei dettagli che secondo me ti danno anche un po' spessore al progetto. E poi anche una progettazione del menu, cioè quindi invece che i primi, ok, li abbiamo chiamati testa della corsa, ponci che in teoria sono gli ultimi, gli inseguitori, quindi anche qua cercare appunto a livello proprio di copy, testo e a livello di idee di unire questi due mondi per creare veramente qualcosa di fresco, divertente, di regalare appunto un'esperienza al di là della pizza. Quindi insomma è stato, anzi lo è ancora, un progetto che mi dà tanta soddisfazione e ne vado orgoglioso molto. Molto.
Il naming di questo progetto l'hai sviluppato tu oppure te l'hanno dato loro?
No, anzi, lui aveva già in mente questo nome, perché è appassionato di ciclismo, e quindi insomma tutto è partito da: guarda Davide, io ho questa idea in mente, riusciamo a fare qualcosa per il mio nuovo locale? Allora da lì pian pianino un po' di ricerca, capire anche se andare troppo verso il mondo pizzeria oppure troppo verso una parte cinematografica, perché quella delle biciclette è un film, quindi stare un pochettino lontano da questi due mondi per non andare a depistare troppo quello che è l'impatto, il primo impatto visivo dell'utente, ma lì andare a stimolare quelli che sono anche a livello solo cromatico la memoria visiva, ecco. I colori sono stati ricreati dall'iride, da campione del mondo della maglia, da ciclismo, e da lì gli abbiamo cercato di dare un taglio leggermente più food e meno sport, meno racing. Quindi tutto è anche partito da una ricerca stilistica, cromatica. Il giallo arriva dalle cromie del Tour de France, quindi c'è proprio una storia da raccontare e una contestualizzazione all'interno del locale. Quindi è stato fatto un lavoro di branding visual a 360 gradi, direi che secondo me sta funzionando molto molto bene.
Hai fatto anche un logo responsive, no? Che si adatta. Questa è una prassi per te?
Lì la problematica qual era? Era creare comunque un logo che fosse appunto responsive, come dicevi tu prima, perché se pensiamo a ladri di biciclette, pizzeria è veramente lungo come ingombro, e quindi creare anche solo una serie di pattern o comunque di acronimi che rimangano però nello stile del brand principale ti permette di essere riconoscibile anche con solo LDB, che sono appunto le iniziali, e in piccoli spazi. Qui ovviamente c'è stata una fase di studio e sviluppo per valorizzare una parte esterna del locale, dove c'era questa mega insegna già presente, circolare. Ho detto ok, studiamo qualcosa che sfrutti anche questo aspetto del locale per richiamare appunto il mondo del cipiente, per creare anche un connubio tra la ruota che è circolare e la pizza che è circolare. Quindi abbiamo anche cercato di sfruttare quello che c'era già esistente all'interno del ristorante, della pizzeria, per dare valore e per trasmettere ricerca appunto sì, ricerca quello che è stato fatto. Quindi abbiamo sfruttato veramente ogni singolo dettaglio, partendo appunto dall'esterno, arrivando all'interno con le ruote delle biciclette, ok? Quindi spoiler di copertone, di ruota, sulla parte dei raggi e del cerchio, utilizzate come l'arcade. Quindi se voi andate all'interno di questo ristorante pizzeria c'è questa ricerca anche del minimo dettaglio, come magari i separè tra un tavolo e l'altro, ci sono queste tende fatte di catena da bicicletta, che è valorizzata appunto anche da determinate luci, molto 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 bene. Molto.
Li stai seguendo anche sui social, magari stai creando un pochino di comunicazione social?
Ah, una parte social, gli ho creato comunque alcune mastro che possono utilizzare loro, e trovo ad esempio alcuni prodotti, ad esempio, che puramente di merchandising. Adesso stiamo lavorando ad un piccolo click di carta per l'acqua, quindi magari viene regalato quando ci sono degli ordini online o delivero, piuttosto che altre applicazioni. E quindi insomma sì, è un progetto che sto continuando a seguire da una fase proprio embrionale, dalla prima riunione fino a quando spero aprirà un franchising, anche se insomma le carte per farlo ci sono tutte.
Ok, io direi di passare anche all'altro progetto, che io non ho capito bene come si pronuncia. Delizie.
Io pronuncio con la S muta, delizie.
Delizie.
Quindi noi romagnoli abbiamo, poi emiliani abbiamo le S molto pronunciate, un po' pesanti, quindi per non caricare questo naming, io lo pronuncio in maniera molto molto pulita, senza la S, ma c'è in realtà.
Questo è un restyling, mi dicevi prima, giusto?
Il mio restyling anche qui è stato molto bello, il rapporto continuativo che c'è tuttora. Addirittura per lui è nella zona di Moena, il Trentino, a 3 orette di macchina da dove sono io adesso. E per la presentazione ho detto: guarda, facciamo una cosa, io ti vengo a trovare e mentre vengo a trovarti ti presento il progetto, così abbiamo anche un modo di conoscerci di persona. Lui è disponibilissimo, addirittura ci ha offerto 2 notti, quindi non ho tirato fuori un euro, quindi mi sono fatto un po' un influencer di...
Questo è un contatto che ti è arrivato da Instagram oppure alla vecchia maniera via mail?
No, da Instagram. Anche qui mi ha scritto e mi fa: guarda, di fare questa cosa qua, dammi ancora qualche mesetto per sistemarmi un attimo, per scrivermi l'idea. E passata l'estate mi ha ricontattato subito e mi fa: guarda, io ho bisogno di fare questo restyling perché appunto c'erano queste necessità di dare una rispolverata a un logo di una decina di anni, forse qualcosa di meno, e la sua esigenza principale era di non avere pittogramma, quindi di non avere un simbolino, chiamiamolo, anzi lo chiamo come dice lui, un simbolino che faccia capire chi era. E quindi da questa problematica poi si è deciso di fare un restyle conservativo per quanto riguarda la parte di logotipo, quindi in fondo è stato creato da zero, ma con una sorta di miglioramento su quello che è la leggibilità, sul bilanciamento delle lettere. È stato creato in linea appunto con quello che è il restyle pittogramma e poi di conseguenza cascata quello che è un piccolo format per la gestione social, e adesso insomma stiamo lavorando per delle etichette, per dei prodotti insomma artigianali, quindi insomma c'è tanta carne al fuoco e non si ferma solo al logo.
E in questo caso è andata liscia come l'olio? Insomma, si è fidato completamente oppure c'è stato qualche...
Perfettamente, mi sono arrivato là, il computer, ho presentato il logo ai titolari, il tavolo dove c'era anche dello spec, quindi
mangiavi un po' di spec, un po'...
Presentazione ritiro insieme, è una presentazione di 40 pagine, quindi alla fine è stato fatto un processo creativo guidato, quindi ho cercato di farti vedere dove erano le criticità e dove sono andate... dove è andata la ricerca per migliorare appunto queste criticità, e da lì poi ho fatto vedere anche attraverso un render come si comporterà il logo nella nuova veste. Mi fa: guarda, lasciami dormire questa notte, il mattino dopo ci siamo trovati per un caffè e, insomma, invece che brindare con del vino abbiamo brindato per la tazza del caffè per dire che era andata bene, quindi insomma già dall'inizio mi ho detto: guarda, mi piace molto, ti do una conferma, giusto fammici dormire la notte, altrimenti ha portato dei buoni consigli, è andata bene, però ero molto sicuro, anzi abbastanza sicuro che potesse essere in linea con quello che avevo in mente, perché mi ha raccontato tanto, quindi già avere dall'altra parte un cliente che si racconta e ti spiega bene quali sono anche le sue visioni in maniera costruttiva, ti aiuta ad entrare in sintonia ovviamente con quello che è il progetto finale e il cliente per creare qualcosa che sia aderente con quello che è l'idea e la prospettiva del business l'azienda.
Ci stiamo avvicinando, diciamo, alla chiusura della nostra chiacchierata, però prima di finire volevo chiederti se avevi qualche corso, qualche video, qualche libro che vorresti consigliare, no? Qualcosa che ti ha particolarmente colpito e che, o che ti ha cambiato, no? Dal punto di vista progettuale, insomma, se dovessi consigliare a qualcuno che vuole iniziare il nostro percorso.
Beh, allora, sinceramente, i corsi dipende sempre quali sono le varie passioni che ci sono dall'altra parte. Però se dovessi mai dare un consiglio, cioè se mi dovessi dare un consiglio 10 anni fa, di non buttare anche i vecchi disegni o quelli che sono considerate idee o scartate, sbagliate, di fare tesoro di tutte quelle che sono anche gli esperimenti, di aprirsi comunque una parte social come portfolio e di far appunto comunque vedere quello che si sa fare, ma non tanto ai fini commerciali quanto io ti racconto come lavoro, e poi di fare cose, di anche cose che non ti piacciono, perché comunque anche da quelle si impara tanto, però insomma di tenersi sempre in allenamento, di cercare tanti input creativi che possono veramente arrivare da qualsiasi cosa, e di osservare tanto. Questo è veramente quello che consiglio di fare, piuttosto che magari un corso di pura teoria, che al giorno d'oggi servono, ma non fa il professionista il corso. Fa più che altro sperimentare tanto.
Invece dei consigli, se vogliamo, non creativi, ma di approccio con il cliente, tipo, non lo so, qualche consiglio su come preparare un preventivo, oppure
farlo parlare
e cercare di capire un pochino che cosa ha in mente.
Piuttosto fai la domanda due volte, cioè in un secondo momento, perché anche lui non è abituato a ricevere queste domande, ok? Quindi ci vuole del tempo per metabolizzare, per digerire quello che è la sua risposta. Però sì, ecco, questa parte qua di stimolare molto la risposta da parte del cliente aiuta. Perché vuoi rifare il logo, ad esempio, cos'è che non ti piace, quello che hai adesso, dov'è che non ci rivedi, dove vorresti essere con il tuo nuovo logo tra, per dire, 10 anni, quali sono le prospettive future. Tutte queste cose qui, che apparentemente sono un po' domande filosofiche di vita, ma in realtà ti aiutano a capire dove far pendere un po' l'ago della bilancia del progetto, su una cosa piuttosto che un'altra, su una parola chiave. Magari, ecco, da queste risposte può emergere una parola chiave che ti aiuta poi a dare la svolta, insomma, quello che è la tua ricerca. C'era veramente tanto il prodotto che vende, cioè si tratta di bulloni, ok? Ma fai una bella ricerca su perché quel bullone è così unico per lui. Cioè, fare anche proprio una sorta di focus su quello che è la persona e il prodotto, e cosa hanno in comune anche.
Io ti voglio fare due domande, dopodiché, diciamo, possiamo concludere. La prima è: se pensi che oltre la parte professionale, no? Oltre, diciamo, la tua bravura o il tuo approccio, diciamo, al progetto, se pensi che anche il carattere sia fondamentale, no? Il fatto di magari entrare in empatia con il cliente, pensi che sia uno dei fattori vincenti, oppure principalmente la qualità del progetto?
Beh, sul lato umano, cioè, non ricordiamoci che siamo delle persone, quindi secondo me il lato umano fa tanto. Anche avere pazienza e in parte anche essere un po' psicologi, perché chi c'è dall'altra parte fondamentalmente ha bisogno del tuo aiuto, e quindi capire come io posso essere di aiuto è fondamentale per fare questo mestiere, questo lavoro, questa passione, usiamo il termine che abbiamo utilizzato all'inizio. E però sì, ecco, a livello di skill umane, avere pazienza, ascoltare tanto, essere anche un pochettino flessibili, nel senso, però può rientrare già nella parte dell'ascolto. Sì, a livello di carattere può aiutare a ad entrare meglio in empatia con chi c'è dall'altra parte. Non dico che chi fa il grafico ed è molto orgoglioso di quello che fa non lo faccia in maniera corretta, però magari può essere uno scoglio che alla prima difficoltà si può far sentire. Essere umili credo che sì, vabbè, una qualità che valga al di là del lavoro che fai, ascoltare ed essere anche sensibile in quello che viene detto dall'altra parte.
L'ultima domanda: se hai una domanda che tu fai al cliente per capire qual è il suo budget, diciamo, che budget ha a disposizione.
E tu che valore dai alla tua azienda? E questo già a livello di risposta ti fa capire tanto. Oppure dall'altra parte mi viene chiesto: ma quanto costa blog? Lì cerco sempre di rispondere dicendo come se mi dovessi chiedere quanto costa una macchina. Cioè, dipende cosa si devi fare, ci sono tante macchine, ogni macchina ha degli optional, quindi è un incrocio tra sartoria, quindi un abito su misura, e veramente una macchina che ti fa andare, ti fa raggiungere quello che è la tua meta, il tuo obiettivo. Bisogna sempre appunto lì avere un giusto mix di ascolto, di esperienza, che vabbè, quella non si compra ma si ha negli anni, e di sensibilità nel stimolare appunto quelle che sono le risposte da parte del cliente in questione. Quindi da queste cose qui un po' cerchi di capire se è una persona, non dico intelligente, però che dà valore anche al tuo lavoro, quindi alla tua professione, e quindi non sta comprando un logo, non sta comprando un file, ma sta comprando una visione che lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi. Tengo sempre a precisare che noi non siamo stregoni, nel senso che non è che se il logo e il brand è molto bello automaticamente hai la fila sotto casa che ti suona il campanello per acquistare il tuo prodotto. Noi ti aiutiamo a raggiungere questo tuo obiettivo. Il brand o il logo è veramente la punta sopra la montagna, ok? Quindi io ti posso aiutare a essere più visibile e a trasmettere quelli che sono i tuoi valori. Poi ovviamente c'è tutta la parte di prodotto, che se non è valorizzato al punto giusto non ti fa emergere rispetto agli altri. Noi diamo la mano, rendiamo anche più bello magari qualcosa che in realtà non lo era prima, però siamo dei traghettatori, ecco. Quindi facciamo nostro quello che è il tuo progetto, quello che è la tua visione, ti aiutiamo, però ovviamente ci deve essere un aiuto reciproco, perché insomma il logo non è tutto, ecco, il brand non è tutto, ci sono anche tanti altri valori, si può già nominare una parte di marketing, una parte di AdWords, quindi insomma ci sono tanti valori e asset appunto da tenere in considerazione.
Va bene Davide, siamo arrivati alla conclusione della nostra bellissima chiacchierata. Per me è stato un grande onore ascoltarti, ho imparato tantissimo. Io ti ringrazio ancora, invito nuovamente tutti quanti a seguire Davide su Instagram, a mandargli dei messaggi, insomma lui risponde a tutti. Davide, ti ringrazio ancora e mi auguro di poterci incontrare dal vivo per un giorno, ecco.
Va bene, sarà fatto.
Ciao a tutti e ci vediamo presto, alla prossima.
Ciao.